Modem. Il gruppo di estrema destra Jung & Tat ha srotolato uno striscione dalla torre più alta di Castelgrande.
Sie nennt sich Junge Tat, eine Gruppe von rechtsradikalen Männern.
Il manifesto, scritto in inglese a caratteri cubitali, chiedeva il rimpatrio immediato dei migranti, in particolare, citiamo, la deportazione dei clandestini. La polizia, intervenuta con agenti della comunale e della cantonale, ha rimosso lo striscione mentre gli autori sono fuggiti.
Assistiamo ad una frammentazione di gruppi che si rifanno all'estrema destra, gruppi che si creano e che poi di colpo spariscono per poi riapparire con altri nomi. È una strategia, in questo modo si perde una visione d'insieme di questo fenomeno.
Buongiorno e benvenuti a Modem, da Amanda Pfendler al microfono e Roberto Porta in regia. Migrants go home, immigrati a casa, questo è il messaggio dell'azione dimostrativa del gruppo di estrema destra Jung & Tat, avvenuta sabato a Bellinzona, un'azione lampo della quale, lo avete sentito, abbiamo riportato negli scorsi giorni, filmata dagli stessi autori e diffusa poi attraverso il loro canale Telegram. E gli autori sono appunto alcuni membri di Jung & Tat, un gruppo che si è contraddistinto negli ultimi anni per azioni come quella di sabato a Bellinzona, un gruppo sotto osservazione da parte dell'Europol e della polizia, così come dei servizi segreti federali. I suoi membri o alcuni di loro hanno già subito condanne per discriminazione razziale e antisemitismo, sono più volte stati arrestati, si sono visti confiscare armi detenute illegalmente. Eppure Jung & Tat rifiuta chiaramente la definizione di estremisti di destra. I suoi aderenti si dicono nazionalisti, conservatori e patrioti e va anche detto che dall'azione di sabato non sembrano emergere elementi di carattere penale. Sono quindi finiti i tempi dei neonazisti con il capo rasato e gli stivaloni, con svastiche e altri simboli chiaramente nazisti e fascisti tatuati sul corpo, che organizzavano pestaggi e spedizioni punitive, invadevano il praticello del Grütli urlando Sieg Heil? Qual è il volto dell'estrema destra svizzera oggi? Come comunica? Che legami ha con la politica? Cercheremo di rispondere a queste domande oggi a Modem. Prima di coinvolgere i miei ospiti in diretta, sentiamo però le considerazioni di Andrea Molle, che è professore associato di scienze politiche e relazioni internazionali alla Chapman University della California, al microfono del collega John Robbiani. John Robbiani che con le sue domande è partito proprio da questo aspetto. Sono cambiati i movimenti neonazisti. Jung & Tat, che sul suo sito condanna tutti i fascismi, ma utilizza discorsi e simbologia che fanno riferimento proprio al Terzo Reich, è parte di un nuovo trend?
È un nuovo trend, ma che comunque parte non esattamente in tempi recentissimi, perché parliamo almeno 5-6 anni in cui questi movimenti si sono in qualche modo normalizzati, nel senso che hanno capito che sia per attirare nuovi membri, sia per riuscire ad operare senza essere controllati e smembrati o comunque chiusi dalle forze dell'ordine e all'autorità, devono agire in una maniera che è comunque conforme a quella degli ordinamenti legali nei quali operano. Per cui da un punto di vista appunto del reclutamento sono molto abili sui social media, la loro retorica è molto pungente, offrono attività di ogni tipo agli iscritti. Questo caso particolare, per esempio, del gruppo a cui stiamo facendo riferimento, arrampicate in montagna, escursioni nella natura e pratica di arti marziali o comunque di discipline di autodifesa. Dal punto di vista appunto delle leggi sanno arrivare fino al limite che è possibile toccare, anzi usano spesso e volentieri la legge a loro protezione, quindi la libertà di parola, la libertà di espressione, la libertà di assemblea. Sono molto molto abili. È sicuramente una nuova tendenza se la paragoniamo a quella che poteva essere l'attività degli antichi nazischin tra gli anni 70, 80, quello che possiamo definire il neonazista in giacca e cravatta, tanto per dire, un neonazista su internet che ha una dimensione anche pubblica molto più accettabile.
Quanto questa legalità è di facciata e quanto invece invece dobbiamo preoccuparci poi di una deriva violenta che potrebbe subentrare.
Intanto, da un punto di vista pragmaticamente operativo, questi gruppi sanno benissimo di non avere né le risorse economiche né la dimensione, quindi il numero di persone aderenti, tali da consentire loro di operare nell'illegalità, quindi con la violenza, e comunque riuscire a sopravvivere. Lo sanno benissimo, ma ciò non vuol dire che in qualche modo non prevedano un futuro magari in cui i toni possano essere più accesi, magari grazie anche al supporto di partiti o comunque movimenti estremisti politici che in qualche modo riescono ad allentare quei vincoli di legge. Ecco, in una situazione del genere la violenza può sicuramente esacerbarsi, essere più incidente. E vorrei poi anche ricordare che la violenza alle volte non è violenza diretta, ma è violenza provocata. Quindi, come abbiamo visto anche in certe manifestazioni no-vax o anti-vax, quello che si cercava era lo scontro, ma si cercava lo scontro provocando l'altra parte e quindi in qualche modo generando una sorta di violenza estemporanea. In termini tecnici si parla di violenza stocastica, quindi non pianificata, ma che in qualche modo pone loro nella posizione di vittime. Questa è anche una nuova parte, diciamo, più operativa della strategia di questi gruppi, che non attaccano direttamente ma provocano fino a che non vengono attaccati, allora poi possono rispondere.
Quanto questi gruppi a livello internazionale dialogano tra di loro? Se c'è una sorta di internazionale dell'estrema destra?
Non esiste un coordinamento vero e proprio, non esiste un'organizzazione vera e propria come può essere un internazionale, come poteva essere l'Internazionale Comunista. Ma esiste una sorta di coordinamento soft tra questi gruppi. C'è un network di relazioni, quindi le leadership di questi gruppi, che alle volte condividono persone, si conoscono. Quindi abbiamo tutte queste relazioni e quindi c'è la possibilità per questi gruppi di scambiarsi idee, di scambiarsi strategie vincenti, quindi assumere strategie vincenti da altri gruppi e progredire in qualche modo tutti assieme, nel rispetto ovviamente di quelle che sono le dimensioni locali di questi gruppi, perché anche lì una grossa svolta dell'estrema destra, dell'alt-right o del neonazismo, se vogliamo anche arrivare fino a quell'estremo europeo, americano e di altri paesi del mondo, è quello di essere molto agganciato alle realtà locali. Quindi le problematiche locali, non tanto queste grosse ideologie, sono quelle che fanno la traina, che poi si inseriscono ovviamente all'interno poi di discorsi molto più generali come la lotta al globalismo, la lotta al capitalismo predatorio, eccetera, eccetera.
E questo era Andrea Molle, esperto di estremismi di destra, collaboratore tra l'altro anche di Start Insight, lo Strategic Analyst and Research Team di Lugano. Con noi oggi però ci sono anche altri due ospiti che saluto. Buongiorno a Oscar Mazzoleni, politologo dell'Università di Losanna, autore di vari studi sulla destra populista in Svizzera. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno e benvenuto anche a Paolo Attivissimo, giornalista informatico.
Buongiorno.
Oscar Mazzoleni, inizio da lei. Junge e Tat è un gruppo originario della Svizzera tedesca, parlano Schweizerdeutsch sul loro sito, per la prima volta ha fatto un'azione in Ticino, stanno diventando più forti. L'estrema destra in Svizzera è più rumorosa che pericolosa o bisogna preoccuparsi?
Secondo le indagini che sono state svolte negli ultimi anni c'è una crescita di questi movimenti e anche dalla loro imprevedibilità. Si tratta, come è stato ben detto, anche di gruppi ristretti e coesi che si muovono con abilità nel social, che individuano adepti, che sviluppano idee, che si fanno conoscere con atti dimostrativi e alle volte arrivano ad atti di violenza, non solo sulle cose ma anche sulle persone. E la cosa importante è che sanno anche mimetizzarsi, questo è stato anche detto, cioè sul fatto che si compongono, ricompongono e possono anche muoversi dentro e fuori i partiti tradizionali, pur rifacendosi in modo, come dire, questo vale in Svizzera come è stato detto anche in altri contesti, a idee fasciste e naziste che non vengono necessariamente espresse in modo chiaro, soprattutto per evitare i rischi di essere repressi o di essere comunque stigmatizzati e per poter essere attrattivi. Questo vale in qualche modo, Junge Tat è un esempio tra i molti che abbiamo in Svizzera e che non è un fenomeno nuovo, ma certamente è sempre più monitorato perché gli atti di violenza e le forme, diciamo, di discriminazione che questi gruppi mettono in atto sembrano essere in crescita. E poi bisogna anche sottolineare un altro aspetto: è vero che sono gruppi, ma ci sono anche individui che gravitano attorno a questi gruppi, non necessariamente integrati in questi gruppi, e che possono essere i più imprevedibili in un certo senso, perché magari anche più radicalizzati. Questo è un fenomeno che abbiamo visto in altri paesi e non è da escludere completamente in Svizzera nei prossimi anni.
Paolo Attivissimo, sia Oscar Mazzoleni sia Andrea Molle hanno citato l'aspetto dei social. Ora, per esempio, nel caso di Jung et al. Si parla di una ventina di membri del gruppo, ma poi ci sono quasi 7.000 persone che seguono il canale Telegram, sul quale è stato tra l'altro postato anche il video dell'azione di Bellinzona. Quindi è un megafono quello dei social per questi gruppi.
Sì, chiaramente, come tante altre organizzazioni, anche questa sta utilizzando i canali dei social media e di internet in generale per far conoscere il proprio messaggio. Va ricordato tuttavia che partecipare a questi gruppi lascia delle tracce, che quindi questa comunicazione via internet diventa poi una forma di mappatura. È possibile risalire non solo agli autori dei singoli messaggi, ma anche ai creatori del video. Soprattutto gli esperti del settore sono molto abili nel fare analisi dei contenuti, non solo dei testi, ma anche delle immagini, e da qui risalire a dettagli che possono consentire di avere l'identità delle persone coinvolte. E soprattutto quello che va ricordato è che tutti questi canali social, quando diventano molto visibili, molto numerosi come partecipanti, diventano alla fine un modo per togliere dalla possibilità della segretezza questo tipo di attività. Se siete in tanti non siete più segreti, se una setta è composta da 6.000 persone, 6.000 follower, non è più segreta.
Quindi ecco, lei citava l'aspetto della segretezza. In effetti, per esempio, la scelta di utilizzare Telegram è proprio legata a quest'idea di essere, diciamo, protetti, di muoversi in una sorta di anonimato. Non è così, però?
Assolutamente no. Anzi, infatti, la scelta di Telegram indica, come dire, un compromesso fra approccio di segretezza, di protezione, di attenzione a non lasciare informazioni che permettano di identificare i partecipanti, e disponibilità, facilità di accesso. Telegram non è un social network particolarmente robusto dal punto di vista della sicurezza e della privacy, e quindi all'interno di questo canale è possibile senz'altro creare gruppi con molta facilità, farsi conoscere, ma allo stesso tempo significa usare questo canale significa lasciare delle tracce importanti per qualunque inquirente giornalistico o di tipo governativo.
Quindi, per esempio, gli autori dell'atto a Bellinzona, che hanno postato il video da loro realizzato sul canale Telegram, potrebbero essere individuati dalla polizia?
Se ci sono motivi opportuni per farlo, esistono sicuramente le risorse tecniche per risalire all'origine di questi messaggi e di tutti i loro contenuti.
C'è poi anche l'aspetto, Paolo Attivissimo, del cosiddetto dark web, cioè una volta appunto questi gruppi venivano, quando hanno iniziato ad utilizzare chiaramente internet, quando siamo entrati nell'era di internet, si muovevano appunto in questo dark web ed era anche abbastanza difficile riuscire a intercettarli. Viene ancora utilizzato?
Sì, molti di questi movimenti utilizzano anche quella parte di internet che è accessibile solo attraverso appositi strumenti, che viene comunemente chiamata dark web. Il problema di questo approccio è che da un lato fornisce un livello di riservatezza e di protezione più elevato rispetto ad altri canali, dall'altro però significa che le difficoltà pratiche per entrare, per i simpatizzanti, per trovare quindi nuovi proseliti, aumentano. Quindi diventa una scelta molto impegnativa dal punto di vista del movimento, se vuole farsi conoscere, se vuole diventare popolare, se vuole avere seguito. Perché se è difficile seguire le comunicazioni, gli annunci, i messaggi di un movimento, perché il software da utilizzare è complicato, va installato, va imparato, alla fine diventa un messaggio che cade nel vuoto.
Invece il seguito per questi gruppi è molto importante. Oscar Mazzolini, abbiamo detto modalità che cambiano. Questi gruppi sembrano volersi mostrare come più presentabili, sono meno identificabili come estremisti di destra. Il nome stesso, Junge Tat, Azione Giovane, non è chiaramente identificabile come neonazista o vicino alle ideologie naziste e fasciste. A Bellinzona non abbiamo visto una svastica, eppure gli esperti di estremismo e di prevenzione della radicalizzazione sono abbastanza concordi nel sostenere che la formazione comunque sia a tutti gli effetti di destra radicale, che comunichi anche usando dei codici del neonazismo e del neofascismo. Pensiamo per esempio al simbolo di questa Junge Tat, che è una runa Tiwaz, una T dell'alfabeto runico, che nel Terzo Reich era simbolo della fedeltà a Hitler, però insomma non è immediatamente identificabile.
No, certamente, anche perché le persone che si muovono in questi gruppi, che sono più attivi in questi gruppi, hanno appartenenze multiple, stanno in gruppi diversi molto spesso e poi, come è stato sottolineato, devono evitare di essere identificati anche dall'autorità, quindi non essere percepiti o visti immediatamente come attori al di fuori, diciamo, dell'ordine costituzionale. E quindi ecco, c'è questa volontà di mimetizzarsi per certi versi, soprattutto per l'esterno, poi però all'interno chiaramente ribadire un'identità ben precisa, legata soprattutto alle persone che sono più strettamente legate al gruppo, quindi fare una distinzione tra, diciamo, gli adepti più direttamente attivi e coinvolti e poi quest'area di simpatizzanti che viene attratta anche da diciamo discorsi, idee meno esplicitamente legate a questi, diciamo, a queste radici storiche, storico-ideologiche, e che quindi forse sono meno, come dire, nell'imbarazzo nel contattare, nel seguire questi gruppi, perché molto spesso ritenuti impresentabili o incompatibili, diciamo, con l'ordine democratico.
Ecco Paolo Tivissimo, proprio con questo obiettivo di essere, di attrarre anche questi simpatizzanti, questi 7.000 iscritti per esempio al canale Telegram di Junge Tat, vediamo anche un'ottima capacità comunicativa. I video sono fatti bene, sono di effetto, sono ben montati, sono brevi, sono adatti ai giovani, durano poco, c'è una buona, appunto, capacità comunicativa da parte di questi gruppi.
Sì, in effetti non hanno probabilmente un vero e proprio social media manager, ma hanno comunque osservato come si comunica online oggi e ne hanno imitato i comportamenti, i tempi, i ritmi di montaggio, le scelte di immagini e di contenuti. Per cui è normale che un movimento che voglia farsi conoscere attinga a questo repertorio. Sono tecniche non particolarmente segrete, sono ben conosciute, chiunque si occupi di comunicazione mediatica oggi sa esattamente come muoversi. Poi ci sono scelte che possono derivare da altri fattori culturali legati al singolo movimento, però di solito lo schema è quello e vale per l'influencer che vuole vendere la saponetta come per il movimento politico.
Oscar Mazzolini, tra l'altro uno dei fondatori di Junge Tat, è anche un ex studente dell'Università delle Arti di Zurigo, quindi diciamo che probabilmente qualcosa di per quanto riguarda, diciamo, la comunicazione la conosce. Lui però è stato espulso nel 2020 per aver diffuso delle idee di estrema destra. Poi, insieme al cofondatore di Junge Tat, sul loro sito internet ammette, diciamo, gli errori del passato, no? Anche qui torniamo a questa idea di ripulire la propria immagine. Fanno riferimento alla loro appartenenza passata, la Eisenjugend, la gioventù di ferro, che è una formazione neonazista nel frattempo sciolta. Lei prima lo ha citato. Questi gruppi nascono, scompaiono, si riformano. I membri di gruppi che vengono chiusi o che si chiudono confluiscono in nuove formazioni. È anche difficile, non solo perché sono magari su internet, e già su internet è difficile identificare i vari gruppi, è difficile comunque identificarli perché il panorama non è omogeneo.
Sì, certo, questo sicuramente ci riporta alla loro capacità di infiltrarsi, di essere in qualche modo parte integrante della società, nel contempo in qualche modo circoscrivere una loro identità ben precisa, antagonista, che permette loro di, diciamo, di riprodurre il loro discorso e di farsi forte di un'ideologia totalitaria che è capace in qualche modo di definire tutto, cioè i buoni, i cattivi, che cosa la società, come la società deve essere, come la società non deve essere. È una forma, diciamo, di religione laica che diciamo, ha creato e alla base di maggiori totalitarismi del XX secolo e che oggi torna alla ribalta di fronte alle molteplici crisi che vive la nostra società.
Una di queste crisi, Oscar Mazzolini, è stata quella pandemica. Come li abbiamo visti questi movimenti di estrema destra o anche individui legati a questi ambienti durante la pandemia?
Beh, innanzitutto bisogna dire che i movimenti novaggi non erano certamente espressione di questi movimenti in toto, cioè c'era veramente un conglomerato di opinioni, di motivazioni molto diverse. Sicuramente una componente poteva essere anche di queste aree che chiaramente si sono ritrovate nella difesa di una certa visione della libertà contro l'azione del governo considerata repressiva perché imponeva determinati mezzi per proteggere la salute pubblica, diciamo. Questo sicuramente è un elemento, loro sono capaci, questi movimenti, di entrare, di penetrare tematiche che sono magari anche lontane dai loro, diciamo, dai loro orientamenti, dalle loro radici culturali, ma che poi sono in grado di utilizzare a proprio favore. Rispetto alla questione della libertà di espressione, per esempio, è uno dei loro cavalli di battaglia contro la legge, contro la discriminazione razziale, eccetera, che contro cui questi movimenti agiscono e cercano in qualche modo di rimettere in discussione. Quindi sicuramente era una componente certamente, non si può dire maggioritaria assolutamente, tra le molte altre dei movimenti novax.
Paolo Attivissimo, la vedevo annuire questa diciamo permeabilità, se possiamo usare questo termine, tra movimenti di estrema destra, alcuni ambienti che novax o che hanno contestato le misure anti-Covid durante la pandemia, ma anche movimenti complottisti in genere, la si vede anche sui social media, su internet.
Sì, molto spesso c'è una forma di compartecipazione a questo tipo di visione del mondo. Semplificando, è come se ci fosse una specie di mercato delle cospirazioni, per cui quando una persona aderisce a una teoria cospirativa poi tende anche ad aderire a tutte quelle che sono contigue, per cui se ha una visione del mondo secondo la quale c'è un particolare gruppo sociale che controlla tutto e tutti, poi tenderà ad attribuire tutte le disgrazie, tutti i fenomeni, le crisi economiche e le pandemie a quella organizzazione, a quel gruppo che secondo lui ha colpa di tutto quanto. E quindi molto spesso ci sono delle osmosi, delle contiguità fra gruppi che sostengono per esempio i complotti di tipo legato alla salute con gruppi che invece hanno un'ideologia estrema che istigano la violenza specifica contro alcuni gruppi, alcune etnie per esempio. E quindi sì, c'è molto spesso lo stesso schema. Chi segue questo tipo di fenomeno da tempo vede che alla fine la storia si ripete, magari con declinazioni leggermente differenti, però comunque segue sempre gli stessi modelli. Una volta conosciuti quei modelli è possibile non solo osservare e monitorare chi li utilizza, ma anche in un certo senso vaccinarsi, cioè chi guarda da fuori questi fenomeni può capire esattamente qual è il tipo di comunicazione che stanno tentando di fare e quindi prenderne un po' le distanze. Cito giusto una cosa: uno degli obiettivi principali di tutti questi mezzi di comunicazione e di questi movimenti è proprio quello di ottenere risonanza. Il gesto che abbiamo visto pochi giorni fa è proprio in questo senso. Oggi, grazie anche all'amplificazione che i media inevitabilmente devono fare per comunicare, per informare, molte più persone sono a conoscenza dell'esistenza di questa organizzazione e quindi possono poi, se sono interessate, raggiungerla. Quindi c'è anche un dilemma, come dire, comunicativo da parte di chi si occupa dei media per raccontare questo fenomeno senza necessariamente però amplificarlo.
Ecco, a proposito di amplificare una notizia, c'è Jung et al. È, diciamo, balzata agli onori, se vogliamo dire così, delle cronache anche per un'altra ragione. E qui apriamo un'ultima parte di questa puntata, ed è una vicinanza che ci sarebbe stata da parte di alcuni suoi membri con il primo partito svizzero, che è l'Unione Democratica di Centro, l'UDC. Proprio recentemente il Blick ha rivelato che la presidente della sezione UDC della seconda città zurighese per dimensioni, Winterthur, ha utilizzato proprio alcuni membri di Jung et al. Per la sua comunicazione mediatica. E poi è emerso anche che i giovani UDC turgoviesi collaborano con il gruppo di estrema destra o con alcuni suoi membri. Per la sezione cantonale, il capo di Jung et al. Ha progettato dei manifesti sempre per le elezioni al Consiglio nazionale. E non è tutto, lui stesso è membro dei giovani UDC Turgovia, che stanno ora comunque valutando se espellerlo. Non è la prima volta che l'UDC viene accusata di eccessiva vicinanza a gruppi o individui di estrema destra. Noi abbiamo invitato il suo presidente Marco Chiesa oggi in trasmissione, ha declinato l'invito ma ha preso posizione per iscritto. Vi cito quanto indicato dal segretariato centrale del partito: l'UDC svizzera non ha alcun contatto con questi gruppi definiti di estrema destra. L'UDC è un partito democratico che conta su centinaia di migliaia di elettrici ed elettori e migliaia di rappresentanti locali, cantonali e federali che hanno a cuore i valori svizzeri. Le sezioni cantonali intervengono con delle verifiche puntuali in casi specifici quando si ravvisa l'esigenza di ribadire i principi del partito ed escludere derive che nulla hanno a che fare con la politica dell'UDC. Ecco, questo quanto comunicatoci dal segretariato centrale. Oscar Mazzoleni, partiamo da quest'ultima frase dell'UDC. In genere, quando è emerso un collegamento con delle persone con idee di estrema destra, il partito si è sempre distanziato. Ricordo per esempio quanto accaduto alle ultime elezioni comunali ticinesi: una candidata capriaschese della lista UDC era stata ripresa a fare il saluto romano a una commemorazione di estrema destra. Quella candidata non può e non deve rappresentare l'UDC, aveva detto Piero Marchesi, presidente cantonale del partito. Quindi, insomma, l'UDC si distanzia.
Sì, allora, innanzitutto bisogna dire che l'UDC ha una strategia da più di 20 anni, quella di tentare di mai avere un partito che conta la propria destra. Ed è stata una strategia di successo, perché pensiamo ai democratici svizzeri che esistevano negli anni 80-90, che sono stati assorbiti o comunque non hanno più avuto spazio politico. Chiaro che dire che non si vuole avere un partito alla propria destra non vuol dire avere dei gruppi estremisti, violenti, ma è chiaro che nel momento in cui gruppi sono capaci di muoversi, di mimetizzarsi, di infiltrarsi, di avere multiple appartenenze, l'UDC è il primo destinatario dell'interesse di questi gruppi o di questi individui che cercano visibilità, che cercano influenza. E quindi l'UDC non da oggi si è ritrovata a prendere posizione, decidere, espellere, allontanare persone che appartenevano in una forma o nell'altra a questa galassia di estrema destra, e ripeto, non da oggi.
Ma questi casi di vicinanza, penso per esempio appunto a quello anche di Winterthur, dove tra l'altro la presidente della sezione locale, Maria Wegelin, inizialmente non ha preso le distanze da questa collaborazione, ha parlato di una mossa ingenua, aveva affermato di non sapere chi fossero i due, ma aveva anche detto che con i due di Jung et al. condivideva delle opinioni affini, per esempio sulla politica di Berna durante la pandemia. Ecco, inizialmente non ha preso le distanze, poi invece si è dimessa temporaneamente e la sezione di Winterthur ha preso posizione condannando ogni estremismo, compreso quello di destra. Ecco, questi casi fanno più del bene o del male all'UDC?
Beh, bisognerebbe vedere elettoralmente che cosa succederà a Winterthur le prossime elezioni nazionali, cioè i risultati elettorali. Sicuramente ci sono affinità di fondo. Se pensiamo al sito internet di Jung et al., gli argomenti, il modo in cui si presenta all'esterno, non all'interno, all'esterno può apparire, diciamo, affine a certe idee, a certi argomenti che ritroviamo anche nel programma UDC, però con un altro stile, con un'altra forma di radicalità, con altri termini. E sicuramente c'è questo aspetto, però c'è anche un aspetto di competizione, perché diciamo quello che ha fatto Jung et al non l'ha fatto l'UDC, non l'ha fatto la Lega, non ha fatto altri partiti, e quindi in un certo senso questi movimenti anche diventano un po', come dire, dei pungoli nei confronti dei partiti tradizionali, istituzionali. Quindi questo sicuramente è un altro aspetto. Non possiamo sapere così a tavolino quali sono gli effetti diretti. Sicuramente questi gruppuscoli tentano anche attraverso la loro, appunto è stato detto, capacità. Bisogna pensare anche a persone molto formate, in grado di argomentare, in grado di una cultura anche diciamo ideologica, storica, eccetera, che sono in grado anche di portare avanti dei discorsi anche in modo sofisticato, e che possono sicuramente, come dire, attrarsi e attrarre all'interno di un partito, un grande partito come l'UDC. Ecco, questo sicuramente va detto anche, e questo rende anche magari più difficile individuarli, magari, come dire,
prendere le distanze.
Prendere le distanze da personalità, da persone incompatibili o impresentabili, soprattutto in un momento di campagna elettorale.
Bene, noi siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi, ringrazio Mladenka Radic e Roberto Rossinelli per aver curato la messa in onda del programma. Modem torna domani.